Metro Podcast.
Sono nata in un paese di provincia, San Martino Siccomario. Come fai a fare l'artista maledetta a San Martino Siccomario? La cosa più trasgressiva che puoi fare lì è mangiare le pesche fuori stagione. Ma in questo podcast io lascio tutto il mio lato bad girl a briglia sciolta e bevo l'acqua gasata fredda con la cannuccia. Benvenuti a Humor Nero. Io sono Laura Formenti e questo episodio di Humor Nero è consigliato da un gruppo d'ultra che ha dichiarato vieni, non ti facciamo niente, in collaborazione con Metro Podcast. Cosa sarebbe del mondo se le persone non avessero fatto scelte controcorrente? Cuocere la carne di mammut. Questi giovani sono completamente impazziti. Ramsete II, dai retta a mamma. Quadrata è più facile da pulire. La chiameremo quadramide. Galileo, trovati un lavoro in banca e smettila di spiare la vicina col cannocchiale. C'è sempre un momento nella vita in cui devi decidere se deludere te stesso o deludere tutti quelli intorno a te. E io comunque sono orgogliosa di poter dire che scegliendo di fare la comica sono riuscita a deludere entrambi. Ma cos'è più controcorrente oggi? Bere tutte le sere o essere astemi? Dire le parolacce o non dirle? Sembra ormai che tutte le trasgressioni del mondo si siano già consumate, che resti solo il parcheggio in divieto di sosta. Invece no, abbiamo scovato qualcuno che supera il muro della trasgressione in Italia. Lei è la capitana della nazionale italiana Suore Calcio, che si chiama Sister Football Team, Suor Annika.
Ciao a tutti.
Benvenuta.
Grazie.
Parto subito da questa cosa. Tu sei una donna che gioca a calcio, suora, cioè ti manca solo nera, povera, abbiamo tutte le discriminazioni del mondo da, come dire, da collezionare, no?
Sì, beh, allora diciamo che giocare a calcio giocavo anche prima di entrare in convento, quindi è una cosa che è arrivata successivamente ancora. Io l'avevo già data per persa, diciamo, e poi dopo 10 anni di convento è ritornata.
Quindi dopo la prima chiamata è arrivata una seconda chiamata.
Esatto, la seconda chiamata del mister che un giorno durante la scuola mi ha chiamato e mi fa: senti, io sono il mister Moreno, vorrei che tu giocassi a calcio con noi. Allora lì mi sono fermata.
La luce è scesa dall'alto e hai detto sì.
Sì, subito mi ha, diciamo, un po' spiazzato questa cosa perché pensavo fosse uno scherzo telefonico.
Sì?
Sì.
E sì, quindi sì. gli hai appeso il telefono in faccia?
No, quello no, però ho cercato di capire se era veramente una bufala.
Cosa gli hai chiesto per sapere se...
Gli ho chiesto chi gli aveva dato il mio numero, poi ho indagato un attimino, nel frattempo ho mandato 2 o 3 messaggi, mi hanno risposto subito nel
fatto
giro
una breve
di 30
indagine.
Secondi e insomma ho sentito che era anche una persona affidabile. Ecco, e quindi...
E siete la prima nazionale al mondo, no?
Sì.
È vero questa cosa?
Sì, la prima nazionale.
E poi dalla vostra ne sono nate altre?
Beh, allora, per adesso no, nel senso che a livello di suore siamo proprio la prima,
la prima
e unica.
La prima e unica?
Esatto. Poi in giro per il mondo, ma si vedono anche film, video su TikTok, su Instagram, eccetera, c'è qualche altra suora che gioca a calcio.
Sì.
E quindi speriamo che nel prossimo futuro qualcun altro faccia un'altra nazionale, in modo da poterci sfidare, magari a Roma.
Ma avete mai fatto anche un derby cuore contro sacerdoti o cose di questo tipo?
Sì,
ah,
suore...
sì, ci sono.
Sì, sì,
sono
sì,
considerati
sì.
Derby quelli.
Sì, 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 sì. Sì, sì. E anche un altro derby molto più importante contro la squadra del Vaticano.
Ah,
e
perché
lì
c'è la squadra vaticana.
Papa contro Spirito Santo.
Senti, via il dente, via il dolore, ti faccio la prima domanda che ti ho fatto la prima volta che ci siamo conosciuti, la domanda che un po' si fanno tutti: come vivi tu questa cosa che ci sono alcune persone che quando passano le suore per strada toccano ferro, si toccano, tutte queste cose qua? Perché no, uno si immagina sempre, non ci vedono, ma ovviamente non è così, immagino che non sia così.
Diciamo che ci vedono e ci vedono benissimo.
Okay.
Perché, insomma, sì, a volte toccano ferro, a volte si toccano, ok, in posti lasciamo perdere.
Certo.
Però cioè, a me viene da ridere quando fanno questa cosa qua, perché dico: mamma mia, non c'hai proprio il cervello, cioè. Mi viene in mente una mia consorella che un giorno stavamo camminando insieme per il centro e vede questi ragazzini che avranno avuto 15 anni più o meno, che appena ci vedono si attaccano al palo della segnaletica stradale. Lei si ferma e fa, in dialetto veneto: toccate qua insieme mio, cioè toccati la testa, perché forse qua non c'è neanche un neurone che gira.
Però vabbè, insomma, è una cosa che di solito fanno i ragazzini.
Sì,
questa.
Sì, lo fanno i ragazzini. Poi sul momento che gli ridi dietro e loro dicono: beh, vabbè, ci ha riso dietro anche lei, quindi non vale più la... Lo fanno per provocarti. Poi nel momento in cui vedono che stai un attimo al gioco e che ci passi sopra, è finito il gioco per loro, quindi non serve.
E tu da ragazzina non l'hai mai fatto?
Diciamo che diciamo che allora, quando ero a Verona, quando studiavo a Verona con i miei compagni, giocavamo a chi alla fine del mese riusciva ad avere più punti trovando le suore. Quindi ogni suora aveva la sua congregazione, cioè colore, aveva il suo punteggio, e quindi alla fine del mese si contavano i punti.
Quindi vabbè,
non ho mai vinto comunque, perché,
niente, mai?
No?
Vabbè, adesso vinceresti a mani basse.
Sì.
Invece l'abito non fa la suora, perché io so che adesso voi in teoria potreste vestirvi come funziona questa cosa? Potete vestirvi come volete o non potete vestirvi come volete?
Dipende dalla congregazione o dall'istituto.
Ah, ok. Sono le autonomie di congregazione.
Sì, sì, sì. Diciamo che ogni congregazione ha le costituzioni, che è come un po'. Sono come le costituzioni dello Stato italiano. Ecco, ogni congregazione ha le proprie costituzioni che regolano la vita della congregazione, dell'istituto. E fra queste c'è anche quella dell'abito. E da noi è da poco che si può usare anche questa opzione: maglietta o camicia e gonna.
Ah, ecco. Ok, quindi sì, liberi
fresca,
tutti,
fresca.
Un po' più liberi, un po' più liberi.
Sì, sì.
Noi pensiamo sempre un po', appunto, come dicevo prima, no? Che siete un po' fuori dal mondo. E invece no, voi siete molto dentro il mondo.
Sì, siamo dentro al mondo, ma vogliamo esserci dentro nel mondo. E non è una cosa astratta, cioè non è che noi ci chiudiamo dietro le porte del convento, non usciamo, non facciamo assolutamente niente, quindi siamo fuori da tutti quelli che sono anche i problemi della società d'oggi. Anzi, li viviamo in prima persona. Io non abito proprio in convento, ma abito fuori in una casa che è anche scuola materna, e quindi lì si tocca con mano tutte le problematiche della parrocchia, della scuola materna,
certo, insegni
i genitori
proprio.
Quindi
anche le parti difficili.
Ho insegnato fino a 2 anni fa alle superiori, che lì tocchi con mano, cioè il disagio giovanile, quello c'è tutto.
C'è tutto.
Uno pensa, beh, nelle scuole paritarie, nelle scuole cattoliche è l'elite, no? E invece no, cioè la stessa situazione che troviamo nelle scuole pubbliche la troviamo nelle scuole private.
Per confermo, io ho lavorato un po', ho insegnato teatro nella scuola cattolica, e in effetti sì, c'è
il problema. Anzi, molte volte sono accentuate, perché i genitori, tra virgolette, vengono da noi cercando un po' di conforto per affrontare delle situazioni difficili, e quindi noi stiamo vicino al ragazzo, alla ragazza, e anche alle famiglie dietro. Quindi questo doppio binario che a volte non dico che non si faccia nella scuola pubblica, però lo si fa poco, secondo me. Dovremmo lavorare un po' tutti in sinergia su questo aspetto, non solo appioppare alle suore ste cose o ai preti ste cose oppure a altri istituti privati. No, è un po' tutti.
Uno si immagina la suora nel suo tempo libero, sta, non lo so, nella sua stanzetta, legge, prega. Tu invece?
Allora, vabbè, io nella stanza ho 3 palloni, e quindi
quindi tu palleggi, fai i palleggi.
Sì, sì. Sì, quando non posso uscire, ma ultimamente piove a dirotto anche da noi a Vicenza, dove abito, quindi
palleggi, cioè, in stanza.
Palleggio per forza dentro, quindi non si può fare altro. Se no, di solito vado fuori, abbiamo anche il cortile della scuola materna durante il weekend, è libero, per cui...
E i bambini cosa dicono quando vedono la suora che si allena? Sono felici?
Non ci sono loro.
Ah,
weekend,
no, lo fai di nascosto.
Weekend non ci sono.
Però giochi anche con loro, magari, delle volte. Li stracci, Porelli.
Sì, ho giocato qualche tempo fa con loro, ma è più per farli, per farli giocare.
Giochi piano.
Sì, no, non faccio niente.
Non esageri.
Cioè, al massimo dei trick mi abbasso e nascondo il pallone con la gonna e poi lo faccio ricomparire. Allora i bambini fanno: oh, che
miracolo!
Come hai fatto?
Magia, magia. Perché qualcuno ti ha definito sui giornali la punta di diamante.
Lì troppo,
Troppo. Non esageriamo, no. Manteniamo l'umiltà.
No, perché se legge queste cose il mio ex allenatore, qualche domanda.
Magari tu dici, ha avuto degli appoggi, sì, superiori.
Dopo la professione può essere.
Può essere. Sister Football Team. Quando io ho sentito la prima volta che esisteva un sister football team, ho detto, vabbè, ma è tipo Sister Act, probabilmente stanno fuggendo dalla mafia per qualche cosa, che è una copertura sicuramente. No,
siamo tutte quante suore.
Vere.
Siamo una ventina, ci giriamo in base anche a dove si fanno i tornei in Italia e anche al periodo, perché lavoriamo tutte, chi nella scuola, chi in altri enti, quindi anche in ospedale. Ci sono ovviamente delle regole dei turni e quindi bisogna rispettarli. Siamo di 18 congregazioni. delegazioni diverse, quindi...
Ah, quindi tutto misto.
Un mix, sì. Quando uno ci vede arrivare...
Beh, sei una nazionale, giustamente, esatto. Vengono da diverse squadre.
Quando uno ci vede arrivare dice, ah, ma tu sei vestita così, ah, ma tu sei così, ah, ma voi due siete quasi uguali. No, però non siete uguali.
Ah, sì, perché siete tutte diverse.
Sì, tutte con abiti diversi.
Però, vabbè, non è che poi giocate con la veste.
No, giochiamo con i pantaloncini e la maglietta e chi ha il velo lo toglie, chi non ce l'ha è già fortunato perché, insomma...
Può stare senza. Come funziona? Cioè, quando entri in campo, cosa dici per spaventare l'avversario, per dire faccio così, no?
No, beh, allora, siccome sono anche, sì, appunto, sono il capitano, quando vado a dare la mano all'arbitro e all'altro capitano dell'altra squadra, dico, mi raccomando, piano, perché sennò dovete vedervela col principale.
Capito, peggio di così, una minaccia peggio di questa.
Sì, e poi ho detto, oltre che al principale, anche con le nostre cape, insomma, cape, le nostre consorelle quando torniamo a casa, perché se ci facciamo male dopo non ci fanno più venire.
Ah, giusto, è vero. Vabbè, insomma, ci sono alcuni vantaggi di essere sposati con il capo, con il superiore. Ma a proposito di consorelle, cosa ti dicono?
Allora, c'è chi è contento e chi no, ma penso che è una cosa normale. Insomma, non tutti sono d'accordo su tutto e c'è invece...
Come dicevo prima, è anche una trasgressione, una cosa veramente innovativa che voi portate avanti.
Sì, sì, molto molto innovativa. Beh, c'è qualche altra congregazione che magari è tra virgolette più avanti da questo punto di vista e chi un po' meno, però si cerca sempre di fare il bene dell'altro per cui giochiamo.
Certo.
Ultimamente stiamo giocando contro la violenza sulle donne, quindi tutto il ricavato va per quello.
Perché giustamente il vostro allenatore ha dichiarato, noi non giochiamo per vincere, noi giochiamo per incassare. Ma perché c'è un giro di scommesse? Che cosa fate? Che,
no,
che traffici ci sono?
Nessuna scommessa, nessun traffico illecito,
niente,
niente.
Annaggia, io speravo, capito, di fare lo scoop. Niente.
No, no, tutto ciò che viene raccolto in modo spontaneo durante le partite viene devoluto per l'associazione per cui giochiamo.
Quindi tutto va in beneficenza.
Tutto va in beneficenza, cioè incassate, noi non vediamo assolutamente niente, gestisce l'associazione che in quel momento ci ha chiamato per giocare, noi siamo felici di farlo. Non è che...
E contro chi vi sfidate? Chi sono gli avversari da battere?
Beh, abbiamo giocato contro i preti, appunto.
Giusto,
abbiamo
appunto
giocato contro Polizia Municipale.
Bello, bello. Sorelle contro Municipale, molto bello.
E abbiamo una bella battute.
E li avete battute, certo. Tutte donne, immagino.
Sì, donne, donne.
Però voi non, cioè, non è che potete, dovete fare, dare il buon esempio. Non è che potete imprecare contro l'arbitro. O potete?
No, no, no.
No, 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 no,
no, no,
no, per carità.
Ma non c'è neanche dentro di noi. Cioè, nel senso, capiamo che l'arbitro sta arbitrando quella partita lì, lo sta facendo nel migliore dei modi. Anche lui può sbagliare, lui o lei. Come noi possiamo sbagliare, può sbagliare anche lui.
No, però dico, se un avversario ti fa un fallo brutto, che...
Allora,
la difficoltà, scusa, è il mio,
no,
compito è metterti,
sì,
in difficoltà,
certo, certo.
Ovviamente.
No, allora, dalla mia bocca non esce niente.
Mai, ok.
No,
sì,
non esce,
giusto,
niente, quindi c'è un filtro proprio. Non esce niente. Qualcosa dentro la testa magari passa,
certo.
Qualche retaggio passato.
Ci sta, siete
ci
umani.
Sta. Col massimo che mi è venuto fuori una volta è stato Santa Maria di Monteberico, che è la Madonna di Monteberico, da noi a Vicenza, che è patrona della città. Quindi
ci manteniamo safe.
Lì quando mi hanno fatto abbastanza male l'ultima volta, ma diciamo che
meraviglia, la nuova imprecazione dell'anno.
Sì, diciamo che chi mi ha sentito, erano dei genitori di una ragazza, alla fine della partita mi hanno detto, ma tu sei di Vicenza? Anche noi abbiamo origini vicentine.
Ah,
che
perché hanno riconosciuto
la Madonna di Monteberico.
Poi insomma il Veneto è anche luogo di linguaggi coloriti, no?
Sì, sì, vabbè.
No, vabbè, certo. Vabbè, pensare...
Tra i veneti e i toscani non so chi,
certo,
sia.
Certo, sei proprio circondata. È vero che hai fatto giocare una suora di 80 anni? Mi è arrivata questa voce.
Sì, sì. Era la suora che stava con noi in noviziato. Il noviziato è il periodo quindi prima di diventare suora, ecco, diciamo. E lì un giorno ho detto, beh dai, usciamo, andiamo a fare quattro tiri. E lei lei mi ha visto che giocare da sola non si può e quindi mi fa: senti, facciamo una cosa, io mi metto in porta. Premetto che lei è stata operata alla schiena, quindi aveva il 50% di probabilità di rimanere in carrozzina oppure no.
Urca.
E quindi viaggiava col bastone e lei si è messa in porta. Ovviamente ha fatto la porta su misura sua, perché
per riuscire a prendere bene da entrambe le parti.
Esatto,
certo,
esatto. Però è stata contenta di questa cosa qua, e anch'io, perché no, non è da tutti i giorni che una suora di quell'età lì si metta in discussione per fare una cosa un po' assurda, cioè nel senso mettersi in porta e lasciare che la novizia che ha 25 anni li tiri quattro calci e, al pallone.
Perché tu hai delle grandi fan.
Sì, ho delle grandi fan, in particolare una suora di 98 anni che ogni volta che mi vede in corridoio in casa madre mi dice: allora quando è la prossima partita? Dai, dai che io tifo per te.
E che tu mi dici è molto tifosa in generale di calcio lei.
Sì, sì, quella è anche un'altra che comunque ancora ha 95 anni, quindi siamo lì tra 98 e 95, siamo lì. L'altra suora è tifosissima del Vicenza, vabbè.
Vedi però quanti pregiudizi abbiamo, no? Già sai che si dice che le donne non sanno cos'è il fuorigioco. Vallo a chiedere però a una suora di 95 anni e lei te lo saprà dire.
Sì, sì, questa suora sa esattamente tutto, che cos'è il fuorigioco, che cosa, come si rinvia la palla, anche se magari ha sempre ascoltato le partite alla radiolina.
Ma è una di quelle tipo, qua sai quando si dice degli uomini: guarda, adesso non gli si può parlare perché ascolta la partita.
Sì, sì.
Lei è uguale.
Lei sì, diciamo, dice: superiora, io vado. E uno che non capisce il linguaggio in codice dice: dove va? Di domenica pomeriggio, 95 anni.
E lei c'è al momento sacro.
O di sabato pomeriggio. Ecco, niente, va in camera, si accende la radiolina, ascolta la partita. O le partite, dipende da...
Anche più di una, dici?
Sì, sì, quando fanno i collegamenti in diretta fra vari campi da gioco. Lei li segue tutti.
E come sei arrivata a giocare a calcio?
Beh, io giocavo già da piccola. Vengo da una famiglia in cui ci sono stati 70 anni di maschi, per cui il pallone c'era solo quello a casa. O il pallone
sei un po' la Lady Oscar della tua famiglia.
Sì, più o meno. Mia mamma ha sempre cercato di farmi fare altro rispetto al calcio, perché vabbè, avevo anche il primo cugino maschio e quindi si giocava con lui, si gioca a calcio con mio papà, tifoso del calcio anche lui.
Tifoso Vicenza sempre?
Sì, anche se vabbè, mio papà è milanista.
Guarda con che dolore lo dice.
Ma sì, ma perché io sono interista, quindi...
Ecco, avevo colto una, come dire, una vibrazione dalla forza. Lo potevamo dire.
Okay. Dopo non so se magari qualcuno
si offende. No, perché tu dici, essendo che stiamo registrando a Milano, magari si crea subito. Sono tutti professionisti, non faranno una piega. Poi dopo discuterete dopo.
D'accordo. Ecco, quindi, oltre a 70 anni di maschi, sono tutti milanisti in casa mia. Quindi io sono la pecora nera azzurra della famiglia.
Vedi che te l'ho detto che sei una trasgressiva. L'avevo colta io questa cosa.
A 6 anni mio papà mi fa: allora Annika, che squadra tifi? Lui tutto contento, perché dice, ho inquadrato anche questa verso la retta via. E io con nonchalance gli ho detto: Inter papà, morto.
L'unica femmina della famiglia.
Sì, all'elementare ci avevano dato anche il biglietto per andare a vedere Vicenza-Inter, quando il Vicenza era in Serie A, quell'unico anno in cui è rimasto in Serie A, mi pare nel 97 se non ricordo male. E,
tutto sai.
E mio papà non mi ci ha neanche portato, perché c'era l'Inter.
Come l'ha presa però tuo padre il fatto che l'Inter ha vinto derby, campionato e seconda stella? Tutto nella stessa domenica.
Allora, gli ho scritto un messaggio, non mi ha risposto.
Sadica proprio.
Sì. Ho detto: papà, come stai? Non mi ha risposto, ci ho messo 2-3 giorni prima di dirmi bene.
Cioè, non ti ha risposto per 2-3 giorni?
Sì, sì. Mio fratello
e tu nel frattempo godevi, eri lì.
Sì, ma tranquilla, cioè.
Sì, vabbè.
Mia mamma felice, perché lei ovviamente per pareggiare i conti ha iniziato a tifare anche lei un po' l'Inter. Quindi casa due milanisti e due interisti per pareggiare la cosa.
Poi maschi, sennò... un po' maschi contro femmine.
Sì,
certo.
Poi, ecco, così. Però ho scritto a mio fratello, ho detto: dove sei? Non sei mica a Milano. E lui fa: no, ho preso 3 giorni a casa, venerdì, sabato, domenica e lunedì, perché così non ci sono nei festeggiamenti.
Quindi detto, è andato via.
Non sei mica sotto il palco a urlare Pioli is on fire quest'anno, vero? Vabbè.
Pioli is on fire. Piccole scaramucce in famiglia, diciamo.
Sì, sì,
soddisfazioni.
Piccole, esatto. Per consolare ho detto: l'anno prossimo forse tocca a voi, forse.
Come sei buona. Come sei magnanima. Quindi non hai iniziato facendo calcio?
No, ho iniziato facendo danza classica.
Ah.
Ho fatto 13 anni di danza classica e andavo anche a Monte Carlo, alla Princess Grace.
Cioè, quindi tu eri una ballerina di un certo livello e hai fatto, cioè, hai proprio, sai, deluso i tuoi genitori così. Sai che no, è proprio deluso.
Deluso
senso,
no.
Però c'è questa classica cosa, no? Che a un certo punto uno dice, no, faccio quello che voglio.
Diciamo che io dal lunedì al venerdì ero in sala prove e sabato e domenica ero al campetto della parrocchia.
Sempre stata questa
sempre
passione
stata, sì,
e invece
sì.
E poi hai deciso di lasciare la danza.
Dopo ho lasciato la danza per vari motivi, un po' per la scuola, perché stava iniziando a diventare un po' troppo impegnativo avere tutte e due, e ovviamente i miei genitori hanno detto, beh, scegli qualcosa di cui di sicuro, diciamo, ti dà un futuro. Purtroppo ci sono tante ballerine e riuscire, tra virgolette, a sfondare da quel punto di vista lì è difficile. E quindi ho continuato sostanzialmente scuola, però ho detto, beh, io uno sport, cioè sono nata facendo sport, non posso non farlo, e ho fatto il provino per il Vicenza e mi hanno preso.
Quindi comunque era veramente a quel livello lì anche prima, e sì, poi hai lasciato tutto quando hai preso i voti
esatto,
si dice,
sì,
giusto?
Sì. Poi da calcio a 11 sono passata a calcio a 5.
Il famoso calcetto, tu giocavi
sì,
a calcetto.
Ecco, sì, quello che viene denominato calcetto, sì.
No, se dico delle stupidaggini,
futsal,
tu dimmi,
futsal,
guarda.
Futsal si chiama,
non ne so niente di questa cosa qua.
Sì. Ovviamente i maschi giocavano sul campo in erba sintetica, noi giocavamo nel campo di patate.
Ah, perché c'è una differenza. Cioè...
Sì, aveva i campi per il settore maschile, il settore femminile.
Questo l'ho sentito in tanti sport, che c'è proprio una grossa differenza fra come...
Sì. Adesso è cambiato, nel senso che è erba sintetica anche per il femminile, ma all'epoca c'era ancora questa divisione dove ci si allenava e dove si facevano anche le partite.
E come calciatrice donna ti è mai capitato qualche cosa, qualche episodio che magari ti ha fatto ridere, che ti viene in mente? No, non ti viene in mente niente.
Ma non mi viene in mente niente. Forse l'unica cosa che ogni tanto porto anche come esempio, tra virgolette, di discriminazione, se possiamo dirla così, è una delle prime volte in cui sono andata a giocare al campo della parrocchia. Ci eravamo appena trasferiti, quindi comunque persone nuove, amici nuovi, devi un attimo rifare le tue cerchie. Io ero lì che stavo giocando con mio fratello e un ragazzino fa, adesso andate via perché dobbiamo giocare noi, ed erano una decina. E mio fratello fa, no, noi rimaniamo, e lui fa, tu sì, lei no.
Ah.
Allora ho detto, ma perché non posso rimanere anch'io? E fa, sei donna, sei femmina, cioè io avevo 8 anni. Quindi...
E te ne sei andata?
No,
hai incassato?
No, lui mi fa, se vuoi giocare con noi, la settimana prossima devi venire qua a fare doppio passo e alzata di Pelé.
E tu cosa hai fatto?
E io niente, sono tornata a casa, mi sono allenata tutta la settimana.
Volevo saperla questa storia, volevo sentirla.
Siamo tornate al campetto, è arrivato ovviamente lui con tutta la sua combricola e ho detto, posso giocare? No, finché non fai quella cosa là non puoi. Ho detto, va bene, dammi la palla. Doppio passo, alzata di Pelé al primo colpo.
E loro cosa hanno fatto?
Va bene, puoi giocare.
Non è partito l'applauso.
Va bene, puoi giocare. Poi nelle scelte ero sempre la prima che veniva scelta, quindi si contendevano la ragazza.
Certo, madonna che soddisfazione. Senti, ma invece cose che ti fanno ridere, allora, molto spesso ovviamente noi vedendo da fuori ci sono delle cose che noi troviamo strane, no? Delle persone che hanno preso i voti, ma invece cose che fanno ridere te di chi vive, non so come si dice, da civile, da...
Sì, allora c'è una cosa che mi stupisce, che però rischiamo anche noi di fare la stessa cosa, di trovare le persone che corrono come dei forsennati, che guardano per terra, adesso guardano lo smartphone, quindi rischiano di andare a sbattere dappertutto.
Contro i famosi pali.
Contro i famosi pali, esatto, che vengono utilizzati per
altre cose.
Quindi c'è questa corsa forsennata a cosa non si sa, perché poi alla fine si arriva a fine giornata e non si ha neanche più voglia di fare altro, o comunque si corre. Questa cosa qua a me fa sorridere, poi fa anche pensare dall'altro punto di vista, perché anche noi, con la scusa che lavoriamo anche fuori, rischiamo di correre lo stesso rischio, no? E invece nelle nostre giornate ci sono dei tempi fissi, tempi per la preghiera, dei tempi per il lavoro, che ti insegnano anche a staccare, a ricalibrare qual è la cosa più importante.
Certo.
Almeno per me è il Signore, dopo ognuno è nella
dopo
propria
il
vita.
No, scherzo, pari.
Ognuno deve un attimino capire qual è la cosa più importante della propria vita e di lì tararla.
C'è più cura da parte vostra un po' sulla spiritualità, sulla dimensione di cura di se stessi?
Sì, perché abbiamo degli orari che ci dicono a quest'ora qua ti devi fermare, cascasse fosse il mondo, tu a quest'ora ti fermi perché c'è la preghiera, perché c'è il pranzo in comune, la cena in comune, pure c'è l'incontro in parrocchia, quindi tu sai che
da qui a qui. Si scappa, esatto, non si scappa, esatto. E quindi sei un po' obbligato a fare questa cosa.
Sì, sei obbligato, ma ti insegna anche a mettere dei limiti a quello che potrebbe prenderti H24.
Sì, io delle priorità.
Io ho mio fratello che abita qui a Milano e vedo che anche lui è strapreso con il lavoro, fa fatica a riposarsi, poi arriva a fine settimana e va a fare yoga per rilassarsi. Dico, ma certo, fallo tutti i giorni se proprio vuoi fare yoga. Fai tutti i giorni, ti prendi un quarto d'ora, ma non ce la faccio. Prova, magari arrivi a fine settimana che sei un po' più tranquillo e quello consiglio a fratello.
Certo, certo. E cori, spesso i cori da stadio sono molto anche coloriti. Cori particolari non ti sono mai capitati?
No, al massimo forza sorelle olè.
Forza sorelle olè ci sta.
Vai sister in inglese.
Go sister.
Sì. Molto, molto semplici.
Incoraggianti però.
Sì, no, per carità. Quando giochiamo abbiamo sempre un nutrito gruppo di sostenitori che vedendoci giocare...
Avete i vostri fan abituali?
Sì. C'è qualcuno che viene, che fa da capultras, se si può dire.
Il capultras, certo. del sister football team.
Esatto.
Che meraviglia. Va bene, io ti ringrazio tantissimo. È stato divertente ma anche interessante. Spero di essere stata sufficientemente rispettosa. Non so, al limite puoi darmi da fare 10 palleggi. Tanto io ci metto una giornata a fare 10 palleggi. Quindi
va
come
bene,
punizione.
Allora te ne do da fare 11.
Grazie, no, grazie
niente,
mille.
Grazie a te.
Ciao.
Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti, con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast. La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia. Grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi. La folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati. Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia. Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.